Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
E buon sabato da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Siamo in Maremma, dove c'è una succursale, si può dire succursale in questo caso?
Ma boh, non saprei.
dell'azienda Cecchi, famosi produttori di vino.
Eh sì, perché la famiglia Cecchi, oltre che nel Chianti, come abbiamo anche scoperto recentemente e parlato su Wine Station durante Vin Italy, ha una tenuta anche in Maremma, esattamente nella Docce G del Morellino di Scanzano. E in questi giorni ci sono un po' di novità, è arrivata la nuova etichetta, insomma andiamo un po' a capirne di più in compagnia di Andrea Cecchi. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Beh, noi abbiamo detto succursale, ma insomma ogni cantina ha una sua storia e penso per voi è come un po' la differenziazione che si fa con i figli, no?
Esatto, esatto, no? Il termine è un po' improprio da un mio punto di vista, comunque penso che sia una realtà a sé stante con una propria personalità, anche perché parliamo nel caso della Val delle Rose di un'azienda che ha 180 ettari di vigneto, con una cantina strepitosa, bellissima, che è stata inaugurata nella vendemmia del 2011 e che quest'anno verrà a aprire le porte anche per l'ospitalità.
Ecco, gli appassionati di vino sicuramente se la potranno ricordare nel loro immaginario vinicolo, perché questa azienda in particolare è legata ad una etichetta che è quella di un vino, il Litorale, un vermentino che raffigura nella sua bottiglia una sdraia in riva al mare, che quindi è piuttosto evocativa. Però il lavoro fatto di restyling grafico in compagnia anche di una artista del territorio toscano ha interessato le altre bottiglie di Morellino, con un'attenzione anche ad un mito come quello di Diana, giusto?
Esatto, esatto. Noi abbiamo avuto una grande evoluzione della Maremma, nel senso territoriale e anche dell'azienda, per cui abbiamo deciso, dopo 20 anni di presenza della nostra famiglia Maremma, di rinnovare la nostra immagine, e siamo passati da uno scudo araldico che rappresentava il comune di Scanzano, allora ci fu concesso dall'allora sindaco, ad un'immagine più contemporanea dove la Diana cacciatrice, la Diana, la dea della selva, rappresenta questa zona stupenda, diciamo una volta selvaggia, oggi molto più raffinata e ambita da tutti i turisti nazionali e non solo. Quindi abbiamo deciso di rinnovare la nostra immagine con la Caterina De Rensis, un professionista che da sempre fa etichette e ha avuto il successo in tante case piccole e grandi della Toscana, non solo, realizzando etichette stupende. E quindi abbiamo scelto un professionista per questa nostra evoluzione.
In bocca al lupo ovviamente per questo nuovo prodotto. Invece per quanto riguarda appunto il Val delle Rose, ci diceva che vi siete lanciati anche nella ristorazione, nell'accoglienza. Come sta andando questa esperienza?
Dunque, il vino da sé oggi non funziona più. Oggi c'è sempre più la necessità di avere un abbinamento cibo-vino, e anche i visitatori che vengono nelle zone di soluzione hanno bisogno di vivere una vera e propria esperienza a tutto tondo, come si dice. Per cui abbiamo sentito la necessità di aprire le porte, quindi delle situazioni di ospitalità con professionisti, quindi con un hospitality manager, in questo caso la nostra Elena Antinucci, che sarà ben felice di ospitare i viandanti che si trovano in Maremma, in particolare Val delle Rose, località Poggio la Mozza, per assaggiare i nostri vini, quindi principalmente vini di territorio vermentino, morellino, poi abbiamo una riserva strepitosa di Morellino che è Poggio a Leone, in compagnia di alcuni piatti che la nostra brava cuoca Lucia potrà realizzare in abbinamento.
Ecco, c'è che una riflessione sul territorio, visto che la vostra è un'esperienza pluriennale in un territorio d'eccellenza come il Chianti. La Maremma da anni ormai a questa parte è considerata un Eldorado per le evoluzioni vitivinicole, per tanti tipi di motivi, ma da un livello di territorio, proprio anche di capacità di attrarre su di esso turisti provenienti anche da fuori, secondo lei la Maremma oggi a che punto è? Può ancora migliorare o adesso finalmente si incominciano a vedere dei risultati più concreti?
Dunque, la Maremma, come tutti i territori, è una zona stupenda, piscicola e altre le grandi potenzialità. Sono poi gli attori, sono i protagonisti che rendono questo luogo appetibile, e abbiamo visto un'evoluzione del territorio grazie all'insediamento di nuove e vecchie aziende che si sono adoperate proprio per rendere questa zona ancora più affascinante. E lo abbiamo visto questo processo in altre zone, vorrei parlare del Chianti Classico, vorrei parlare della zona San Gimignano piuttosto che Montalcino. La Maremma ha visto veramente la realizzazione di luoghi di produzione, ma non solo, luoghi proprio da emozionare il viaggiatore, e quindi sta diventando sempre più un luogo ambito per le visite del fine settimana, e mi riferisco non solo alla costa che è stupenda da sempre, ma anche all'entroterra che ha delle potenzialità ancora molto poco sfruttate.
Per chiudere, un consiglio flash per i nostri amici di Y Station, solitamente molto golosi: prendiamo il Morellino e il Vermentino di Val delle Rose, e affido a lei il compito di abbinarlo ad un sapore maremmano, chiantigiano, toscano, quello che vuole.
Ma il Morellino è nato sicuramente su un tortello maremmano, è fantastico, e la riserva, se vogliamo rimanere in una zona selvaggia, sicuramente di cinghiali ce ne sono tanti, e quindi un bel piatto di cinghiale che comunque oggi, si è fatto in maniera molto sapiente, può anche essere un piatto estivo, eh. Oggi ci sono degli chef, dei cuochi che sanno fare anche piatti molto più leggeri di una volta. Il Vermentino invece, con la sua mineralità, lo sfoglierei molto bene su primi piatti a base di pesce, o perché no come aperitivo. Insomma, riusciamo a coprire in maniera generosa, perché poi Morellino è anche un vino, diciamo, adatto per tutti quanti, per tutte le tasche, nel senso che non è un vino che ha dei costi esosi, ed ha per questo un bellissimo rapporto qualità-prezzo.
Bene, grazie allora Andrea Cecchi per essere stato con noi, buon vino e buon fine settimana.
Vi aspettiamo tutti quanti a Val delle Rose per un'emozionante Maremma. Grazie, arrivederci a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È un fine settimana dedicato al vino sotto tutti i punti di vista, sono tanti gli appuntamenti che possiamo pensare di organizzare oggi e domani, di cantine aperte ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, questa volta vi portiamo a Radda in Chianti, dove si tiene la 20ª edizione di Radda nel bicchiere, e ne parliamo in compagnia di Luciano Porciatti della Proloco di Radda. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e grazie per avermi chiamato.
Allora, oggi e domani a Radda si riuniscono i wine lovers, cioè gli appassionati di vino, per degustare il Chianti Classico nelle vie del paese, un'edizione, quella appunto che dicevamo, è la numero 20 di un evento che ormai da tempo richiama a Radda appassionati degustatori di vino.
Sì, ormai sono 20 anni che facciamo questa manifestazione, e devo dire che ha avuto sempre un crescendo di piacere da parte della gente. Comunque sono anche 20 anni che è nata la Proloco, e questo è coinciso con la nostra manifestazione.
Prego.
Le novità di quest'anno sono che abbiamo come ospite la Valtellina. Come probabilmente sa, noi tutti gli anni ospitiamo una realtà vinicola italiana, ma anche del sud Europa, perché abbiamo avuto la Borgogna, abbiamo avuto il Barolo, abbiamo avuto il Cognac, perché noi siamo gemellati anche con un paese della zona del Cognac, San Brice, poi abbiamo avuto l'Aglianico, e addirittura un anno abbiamo avuto un espositore che veniva dall'Egitto, quindi è una cosa abbastanza, diciamo, europea, ecco.
Un modo per confrontarsi appunto con realtà vitivinicole diverse, partendo però dal protagonista assoluto del territorio, ovvero il Gallo Nero, nelle varie declinazioni delle produzioni di Radda. Quante aziende saranno presenti?
In realtà saranno presenti 22 aziende, non è la totalità, ma tra tutti gli anni c'è qualche azienda, qualche problema, ma comunque quasi la totalità. In realtà è il paese più piccolo del Chianti Classico, quindi dove ci sono meno aziende.
E la formula come si sviluppa per chi parte?
La formula è sempre quella che facciamo tutti gli anni. Ci sono due punti vendita di bicchieri all'inizio del paese, e la gente compra un bicchiere e va la possibilità di assaggiare tutti i vini all'interno del paese, che sono tutti nella via centrale, ogni azienda ha un proprio stand, quindi si spera che sia una bellissima giornata, perché altrimenti ci sciupa un po' la festa, ecco.
E inoltre ci saranno anche varie iniziative parallele, i ristoranti aderenti.
Sì, sì, sì. Allora, abbiamo fatto anche un accordo con vari ristoranti che presenteranno delle specialità loro, abbinate ai vini naturalmente delle aziende, le aziende che espongono in piazza. Poi ci saranno anche con i wine bar, insomma tutte le aziende dovrebbero essere presenti in tutti i punti di vendita del paese, anche per cercare di coinvolgere tutte le attività di tutti i generi del paese.
Questo, i costi di partecipazione?
Partecipazione, il bicchiere costa 15 euro, si può acquistare qualsiasi, si può bere qualsiasi vino che c'è negli stand.
Bene, allora l'invito di...
E poi ci sono anche due due degustazioni guidate, una da Armando Castagno dell'AIST, due seminari, che si chiama Pietre Milari, e poi c'è una dell'Enoclub di Siena di Davide Bonucci, che farà degustare le 20 annate dei vini di Lurigada in Chianti, per celebrare il 20° anniversario della Polò.
Allora, tutte le informazioni le trovate sul sito Rada nel Bicchiere, e quindi l'invito di Wine Station è quello di trascorrere...
Ah, volevo dire anche un'altra cosa, nelle carceri del Palazzo Comunale ci sarà anche una mostra degli abiti rinascimentali fatti dalle donne di Radda, che ci servono per fare le altre manifestazioni, tra cui una manifestazione legata a Francesco Ferrucci, che è stato podestà di Radda in Chianti, che verrà fatta alla fine del mese di maggio. Anche questa sarà un'altra occasione per far conoscere il nostro territorio nei paesi vicini, insomma. Poi naturalmente perché questa festa riesca e venga bene, ben seguita un po' da tutti, abbiamo la collaborazione della Misericordia, di Radda Attiva, che addirittura del proposto, perché ci fornisce delle stanze, e della Racchetta, che farà il servizio di vigilanza per i parcheggi.
Quindi una comunità coinvolta in una rassegna davvero importante e ricca di...
La Prologo cerca, proprio perché si chiama Prologo e perché fa per il luogo, cerca di coinvolgere più persone possibile per la bella riuscita di tutte le manifestazioni del nostro paese. Insomma, si cerca di promuovere il nostro territorio al meglio, visto che ci sono turisti che vengono un po' da tutto il mondo, anzi in questo periodo i vari alberghi hanno prenotazioni ancora più importanti, perché vengono delle persone apposta per questa nostra manifestazione.
Bene, grazie allora a Luciano Porciatti per essere stato con noi. L'invito ad andare a Radda con un bel calice di vino alla mano. Grazie e buon...
Bene, io ringrazio lei, venite anche voi a visitare il nostro bel paese.
Certo, non mancheremo. Buona giornata.
Arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Fine settimana vi abbiamo suggerito l'appuntamento di Radda, ma il prossimo fine settimana ci sarà altro da fare, questa volta a Castelnuovo Berardenga.
Sì, perché noi non stiamo mai fermi, cioè non ci basta già avere tante idee per questo weekend all'insegna del vino, che già ci proiettiamo sul prossimo fine settimana, quello di sabato 6 giugno, quando si terrà un appuntamento molto carino, interessante, che ci vedrà protagonisti anche a noi di Wine Station nel cuore di Castelnuovo Berardenga, ovvero Castelnovino, un appuntamento che ormai comincia ad avere una sua continuità. Noi ne vogliamo parlare, così da anticipare tutti i contenuti, in compagnia di uno degli organizzatori, ovvero Fosco Vivi. Buongiorno e benvenuto su Wine Station.
Buongiorno.
Beh, voi quest'anno volete dare un tocco di rinnovamento a questo appuntamento, dove tra l'altro hanno aderito tante aziende, quindi si potrà assaggiare tanto buon vino.
Sì, sì, diciamo che l'iniziativa vuole portare a Castelnuovo tutti i vini, le denominazioni d'origine, quindi le eccellenze delle terre di Siena, e difatti ci siamo riusciti. Senso che le 5 DOCG ad hoc delle terre di Siena, ovviamente con prevalenza del Chianti Classico, ma per forza, visto dove siamo, saranno presenti per le degustazioni a Castelnuovo. Molte aziende del vino, buon cibo, ecco perché si chiama calice buon gusto, buon cibo fornito dai ristoranti di Castelnuovo e Berardenga, certamente la prevalenza del vino, perché si chiama Castelnuovo, ma insomma si può gustare cibo e bere ottimo vino delle terre di Siena, non solo di Castelnuovo e Berardenga.
Eh sì, perché spieghiamolo, la formula vedrà l'evento svilupparsi nei dintorni di Piazza Marconi, con la possibilità di assaggiare dei piatti ispirati un po' alle nuove concezioni dello street food, ma ovviamente in chiave chiantigiana e locale, e poi avvicinarsi agli stand delle aziende che potranno proporre in assaggio i loro vini. Come diceva appunto giustamente, non ci sarà soltanto il padrone di casa Chianti Classico, ma anche qualche vino anche dal resto della Toscana.
Sì, diciamo che ci saranno ovviamente il Brunello, ovviamente la Vernaccia, il Nobile di Montepulciano, i vini Orcia, poi abbiamo anche, così giusto per dare un tocco in più, c'è anche i Bolgheri, ecco, per capirsi, quindi cerchiamo di Bolgheri è un ospite, diciamo, per, di eccellenza, anche questo, ma insomma, diciamo che qua si potrà gustare davvero. Allora, il nostro obiettivo non è solo quello di valorizzare i nostri vini, questo è ovvio naturalmente, ma l'obiettivo è anche quello di valorizzare il territorio di Castelnuovo d'Arghenga, cioè se noi riusciamo a portare, a far vedere quanto è bello Castelnuovo non solo come paese, ma come ambiente, come territorio circostante e così via, credo che facciamo un'operazione meritoria. Se poi per far questo si sta anche bene, si beve bene, si mangia bene, probabilmente può essere vincente. Non c'è solo questo, intendiamoci, perché noi abbiamo anche un villaggio dell'arte quest'anno, che si svolgerà in Castello questa esposizione, dove ci sono 19 artisti, cioè 19 artisti porteranno le loro opere in Castello, addirittura siamo con problemi di spazio. E poi abbiamo anche gli artigiani, siamo già 14 artigiani, ma non artigiani quelli che vendono in cagnoria a Cinese, tanto per capirsi, ma artigiani quelli della manifattura artistica proprio. E insomma, noi siamo a 80 punti, anzi su alcuni in più per la verità, dove le persone che arriveranno potranno davvero passeggiare e non solo mangiare e bere, ma anche vedere altre cose. Le Ferrari, ad esempio, il parco di Villa Igi, ecco, noi il parco di Villa Igi per noi è una ricchezza assoluta, speriamo che se, come si dice, viene venduta Villa Igi venga venduta a scopi produttivi, non ad altri scopi. Comunque ad oggi possiamo visitarla, credo che la visiteremo anche in futuro. Comunque Villa Igi sarà aperta al pubblico tutto il giorno, il parco.
Ecco, quello che è interessante del vostro programma è proprio che uno potrà dedicare un sabato, perché ricordiamo si inizierà alle 16 e si andrà avanti fino a tarda ora, ci sarà anche il maxi schermo perché il 6 giugno gioca anche la Juventus la finale di Champions League, quindi uno potrà comunque vedere anche la partita. Dicevo, quello che è interessante è che si degusta vino, si scopre il territorio, l'arte, come diceva lei, e poi però si può anche mangiare, perché e mangiare di qualità, perché sono i ristoratori di Castelnuovo d'Arghenga che prepareranno gli stuzzichini.
Esatto, 10 punti, abbiamo 10 punti intervallati, ben disseminati, diciamo, all'interno dell'esposizione del vino, dove i nostri ristoranti, io non so se posso dire i nomi, comunque i nostri ristoranti daranno degli assaggi non indifferenti, dove si potrà appunto accomunare il buon cibo con il buon vino, insomma. E poi insomma, tutto il paese sarà invaso, perché da Villa Igi fino a davanti al comune, compreso il cartello, significa che c'è un percorso dove il paese del giorno è interamente occupato dai castelnovini, insomma, ecco. Quindi penso si potrà girare i giardini, uno poi può arrivare la mattina e andarsene a vedere i nostri bei paesaggi, insomma, anche se non cominciamo alle 4, insomma, del pomeriggio.
Allora, amici di Wine Station, siete avvertiti, sabato 6 giugno si va tutti a Castelnuovo per Ardenga, si prende un buon calice di vino e si passa una giornata all'aria aperta, speriamo, in compagnia appunto di tutto ciò che offre questo splendido territorio. Grazie a Fosco Vivi per essere stato
grazie
con noi,
a voi.
E ci vediamo presto.
Grazie, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Io sicuramente non entro mai in un ristorante che propone fuori il menù con le foto, è un fatto personale, non so te.
Beh, io invece non entro di solito in quei ristoranti dove c'è quel neon lampeggiante che dice open o aperto o roba simile, ecco, quella roba lì di solito tendo ad evitarla. Però noi vogliamo dare dei consigli attraverso la penna esperta di un giornalista di riferimento di questo settore come Gianni Mura, che infatti ha scritto un libro che si intitola Non c'è gusto, tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante. Buongiorno Gianni, benvenuto su White Station.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, c'è una regola tua, tipo quelle che abbiamo detto, per cui non scegli un determinato tipo di ristorante?
Sì, guardandolo dall'esterno, per esempio, internamente davo ragione a tutti e due quando parlavate. Anche a me danno fastidio le scritte open e soprattutto le insegne al neon molto vistose. Per me non sono segnale di un buon ristorante, cioè se hai troppo bisogno di illuminarti c'è qualcosa sotto. E allo stesso modo non entro, leggendo il menù fuori, nei ristoranti che fanno degli errori di trascuratezza o di ignoranza. Se il menù è il biglietto da visita di un locale, se tu sbagli a scrivere delle cose, vuol dire che non sai neanche bene cosa stai maneggiando, quindi io sono già insospettito e non entro.
Allora, nel tuo libro però vai oltre a tutto questo.
Sì. Certo, vabbè, io ho qualche, diciamo, antipatia spiccata, per cui vivendo a Milano una è la finta rucola che ormai da 20 anni ci perseguita, ma la più recente è il carpaccio di ananas. Ecco, io chi propone il carpaccio di ananas lo scarto in partenza.
Ah, mamma mia, guarda, sulla rucola mi trovi d'accordo, perché abbiamo passato un periodo dove te la mettevano anche nel gelato.
Esatto, sì, ma non... Ma poi comunque la mettono a volte dove non c'entra nulla, perché piace l'idea di la parola rucola o rucoletta o rucchetta. Per esempio su una tagliata molto calda di manzo, metterci delle foglioline di rucola vuol dire condannarle a essere appassite, quindi a non sapere di nulla e a non essere mangiate. Tanto vale metterci un minimo di rosmarino, per esempio. Quindi lì la rucola non c'entra niente, come non c'entra in una cosa atroce che stanno inventando negli ultimi anni a Milano, che è un involtino di bresaola dentro il quale ci sono mescolati caprino, formaggio caprino e rucola. Detta così non fa venir voglia, eh.
Non fa venir voglia di assaggiarlo.
Beh, terra che vai, fregatura che trovi comunque, perché...
Ma più che fregatura, non so se condividete, è che magari si vuole... per forza presentare qualcosa di nuovo e non sempre si abbina.
Che invece è vecchissimo. Ah. Esatto. E questa è una tendenza che si è accentuata negli ultimi anni, quando sul nostro mercato arrivano anche prodotti orientali, sudamericani. Per cui improvvisamente ti trovi questa salsa wasabi accostata a molti pesci, di funghi giapponesi, oppure che altro, la quinoa. Ora, io non ho niente contro queste cose, sia chiaro, hanno tutte una loro dignità, solo che molto spesso credo che i cuochi vogliano stupire con un accostamento che sembra nuovo il cliente. Allora, se l'accostamento, lì però c'è bisogno di assaggiarlo il piatto, se l'accostamento funziona bene, se non funziona cercavi semplicemente di acchiapparmi con un accostamento inedito o presunto tale, e quindi diciamo che non scali molto la classifica delle mie simpatie.
Quindi
poi vabbè, sì, dicevo, certe cose a cui stare attenti, per esempio quando si legge il menù o via, o sul web o magari fuori dal locale, sono dei prezzi strampalati, per cui se trovi per esempio filetto di manzo alla brace 13 euro e insalata verde 6, no, cioè o è un'insalata rarissima oppure mi dai un ciuffo di insalata qualunque, facendola soprapagare, è un filetto che costa un po' meno di quanto dovrebbe. Chi va a fare la spesa queste cose le sa.
Esatto, infatti. Ma c'è una riflessione, Gianni, su, prendendo spunto anche dal boom mediatico dei cuochi, quindi della cucina nella nostra televisione, ormai ci fanno compagnia da mattina a sera, l'italiano medio è un po' cresciuto a livello culturale, quindi può essere più preparato nell'andare a evitare certi tipi di trappole che certi ristoratori comunque
tendono a proporci, o ancora dobbiamo un po' crescere in questo campo?
Secondo me ci sono delle cose molto solide. È più difficile avere un buon ristorante e mandarlo avanti in un paesino di provincia dove la gente deve venire apposta che non in una grande città turistica. Quindi è più facile che le fregature si prendano a Roma, a Venezia, a Napoli, a Genova, insomma, diciamo nelle città a grande flusso, anche Milano. Il fascino dei cuochi in televisione è innegabile e presa soprattutto sui più giovani e inesperti, per esempio tanti ragazzini che, non so, 15 anni fa pensavano di fare i cantanti o i centravanti della Juve, adesso pensano a una scuola alberghiera, a un ristorante tutto loro. Ecco, questo è un po' pericoloso, perché intanto è un lavoro molto duro quello del cuoco. Io dico cuoco perché chef fa più fine, ma se non hai le tue dipendenze una batteria di commis, su chef eccetera, non sei uno chef, sei un cuoco, spero non fatuo, e quindi è diventato un ruolo, diciamo, a cui ambire, un mestiere che ti dà notorietà, che ti dà televisione, però nei fatti non vanno proprio così le cose, insomma. C'è una grande infatuazione per la cucina, si è sommersi da programmi di cucina, escono libri su tutte le cucine del mondo. Io ho l'impressione che si tenda a parlare più di cucina che a mangiare, mentre io così lo posso dire a 70 anni, insomma, a me piace anche parlare di cucina, ma possibilmente mangiando, bevendo bene, stando con gli amici, questo sì. Mentre sei, non voglio dire perseguitato, perché c'è di peggio forse, ma tu senti parlare ormai di ricette di cucina, devo provare un posto in metropolitana, sul treno, in ufficio, che sia una dieta, che sia una nuova scoperta, che sia un ingrediente nuovo. Niente, è diventato un argomento di conversazione, arrivo a dire quasi superiore a quello del calcio tra i maschi.
Perché
riguarda, sì, una volta c'era il pallone, adesso c'è la padella. Perché affascina sia uomini che donne, diciamo.
Però l'uomo che cucina, vi dico, da donna è affascinante, ecco, forse più di quello che gioca a calcetto con gli amici. Senti, ma
è affascinante perché solleva da un incarico la donna, certamente. Però poi bisogna stare attento al fatto che può essere molto vanesio e inconcludente.
Sì, va bene. Allora, per salutarci, certo. Noi ti chiamiamo dalla Toscana, da Siena. Che ne pensi della ristorazione del nostro territorio?
Ma penso che sia abbastanza variata, che si fonda, io non potrò mai parlare male di una cucina che prevede tanto uso di trippe, e in particolare del lampredotto, ma credo che sia dovunque vai in Toscana, forse togliendo alcune città, in provincia mangi bene, sia che tu vada verso il mare, quindi hai la zona dei cacciucchi e dei pesci, sia all'interno dove si fanno buoni salumi, non parlo di piatti cucinati, ma insomma in Toscana sanno come lavorare il maiale, come fare dei pecorini, quindi già per me è qualcosa. Poi dipende dalla bravura del cuoco. Voi quindi siete a Siena, avete i vostri caposaldi, i pici, all'aglione, credo, o comunque con un altro fiume, si può fare il tutto, dal cinghiale al coniglio, per quello. E niente, direi che si colloca bene, insomma. Forse le mie preferite sono, però è un ragionamento che va confermato, ma per l'accostamento molto, molto frequente tra verdura e carne oppure pesce, secondo me delle regioni in cui di base vai piuttosto tranquillo sono la Puglia, le Marche e la Liguria.
Bene, queste le indicazioni, i consigli golosi in compagnia di Gianni Mura, il suo libro Non c'è gusto, uno spunto appunto di lettura riguardo a tutto ciò che ci piace di più di Wine Station, quindi la parte gustativa. Grazie allora Gianni Mura per essere stato con noi, buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Bene, e con i consigli di Gianni Mura noi chiudiamo il Wine Station di oggi, ci ritroviamo la settimana prossima in diretta da Castelnuovo Berardenga.
Eh sì, appuntamento a Castelnuovo, come abbiamo detto, da Castelnovino. Intanto un buon fine settimana da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi.
Ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.